Bene, grazie. Io ringrazio Emanuele, ringrazio Liz per questo incontro di oggi, ma non soltanto, ma ringrazio per il lavoro che attraverso Prospettive è stato fatto in questi 40 anni, per il modo con cui hanno contribuito a una elaborazione culturale che per il mondo che rappresento, il terzo settore, è stata certamente decisiva per molti versi. Io cercherò, in tempi rapidi, perché credo sia anche necessario non esagerare, cercherò di riprendere alcune delle questioni e di dare qualche valutazione rispetto alle proposte che ci sono state fatte. In parte le due premesse che volevo mettere a cappello del mio intervento sono già state fatte in maniera molto puntuale, precisa, direi anche brillante, dal Presidente Errani. Cioè c'è una grande questione che noi dobbiamo mettere a monte per poter affrontare seriamente tutto il tema del welfare, e che è la connotazione straordinaria di elemento fondante di cittadinanza del nostro welfare. Spesso questa cosa, soprattutto negli ultimi tempi, è stata negata, fortemente negata, anche all'interno del nostro Paese. A me è capitato più volte di trovarmi con interlocutori, a volte anche con appartenenze culturali di origine vicine alle mie, che negavano il fatto che il welfare e il nostro modello di welfare universalistico fosse un elemento decisivo per la nostra appartenenza. E guardate, se noi accettiamo questo elemento siamo finiti. Non potremo minimamente pensare di andare a intraprendere la strada di riforme nell'ottica prospettata dall'ISE e non piuttosto invece nell'ottica prospettata dalla delega assistenziale. Io credo che il poter guardarci in faccia tra di noi, ma uscire in strada e guardare qualunque persona che passa e sapere che questa persona, qualora avesse un problema sanitario, avesse necessità di un'operazione di appendicite, non ha bisogno di tirar fuori la sua carta di credito per verificare se ha i soldi all'interno per poter accedere ai servizi, sia un elemento qualificante dell'essere italiano. Io sono fiero di questo. E attenzione, non è soltanto, è stato detto molto giustamente, non è soltanto un patto di interesse quello che fonda il nostro stare insieme. No, è una regola di solidarietà e di sussidiarietà nazionale che fa sì che io appartengo ad un paese che ha questi standard, che fa sì che appunto ciascuno possa sentirsi all'interno di una società che tutela e che garantisce e che dà naturalmente doveri e diritti, ma a tutti in maniera uguale, con tutti i limiti che sappiamo perfettamente di distribuzione territoriale. L'universalismo talvolta è stato imperfetto anche nel nostro paese, e lo è tuttora in maniera piuttosto evidente, ma quantomeno questo principio dobbiamo conservarlo e per questo dobbiamo lottare. E questo è, dicevo, il primo ragionamento, ma c'è una seconda cosa che credo ci accomuni tutti e che va rimarcata. Noi siamo riformisti. Guardate, io tutte le volte che parlo di welfare oggi mi ritrovo con qualcuno che sorride dicendo: ecco qua il difensore dei tempi che furono. Non è e non può essere così. Il modello di welfare che noi vogliamo è un modello diverso da quello che è stato. E noi non accettiamo di farla parte dei conservatori, non l'accettiamo, io credo, non accettino tutte le persone che sono in questa sala, certamente non accetta l'IS, che nei decenni passati ha lottato in maniera talvolta anche molto forte contro talune derive che via via emergevano nel nostro sistema di welfare, contro un modello assistenzialistico, contro un modello responsabilizzante. La 328 non nasce dal caso, ma nasce da una battaglia comune di tante organizzazioni che appunto pensavano fosse necessario cambiare profondamente questo modello perché fosse più capace di rispondere alle esigenze dei cittadini. Però dobbiamo anche qui dirlo, ribadirlo, spiegarlo ai nostri concittadini, perché molte volte questo non appare, e la potente ideologia neoliberale che continua, neoliberista, che continua a imperversare nonostante che i suoi clamorosi insuccessi siano sotto gli occhi di tutti, continua a dire che il welfare è causa dei mali. Ora, io credo che noi dobbiamo anche qui dire immediatamente che il welfare nel suo insieme non si tocca come principio, che si trasforma, anzi, che il nostro essere riformisti è per dare continuità al welfare, ma che non si può fare cassa sul welfare. Ha introdotto Ancio Di Cosa stamattina dicendo che noi dobbiamo fare le nozze coi fichi secchi. Io non so appunto se dobbiamo, tra virgolette, anche rassegnarci a questo, non dobbiamo ancora anche battagliare per avere qualcosa di più dei fichi secchi, ma certamente con dato di realismo quantomeno partiamo dalla conservazione delle risorse che abbiamo e meglio distribuiamole. Però attenzione, non possiamo accettare un taglio nemmeno più minuscolo a quello che è oggi il capitale complessivo del welfare italiano e soprattutto nell'ambito assistenziale. Già è stato poc'anzi ricordato la delega assistenziale che appunto pretenderebbe di far cassa per 20 miliardi, peraltro davvero chi di voi ha conoscenza specifica sa che è impossibile far questo senza uno sconquasso gigantesco. Sì, certo, si può stabilire che da domani non si danno più le pensioni di reversibilità o che non si danno più gli assegni di accompagnamento, tutto si può fare al mondo, ma insomma sarebbero fatti di una gravità inenarrabile. Però noi dobbiamo dire che non si deve togliere nemmeno un centesimo. Noi siamo disposti, anzi noi abbiamo chiesto le riforme e abbiamo chiesto che vi fosse anche una prospettiva appunto nello specifico sull'assistenza, ma con la possibilità di redistribuire le risorse che sono state nel tempo allocate su alcuni capitoli in altri, sapendo che stiamo passando da un modello fordista ad un modello diverso, profondamente diverso, e che sarebbe ridicolo mantenere ancora connotazioni di questo tempo. Ridicolo, ma attenzione, qualcuno su altri campi lo difende. Pensiamo, come è stato ricordato, al tema degli ammortizzatori sociali. La riforma in questo settore non è stata voluta da questo governo, anzi è stata osteggiata e alla fine non è stata fatta, e qui dobbiamo anche guardare alle conseguenze. Detto questo, vado ad alcuni passaggi più puntuali. Un primo tema che naturalmente sarebbe sbagliato eludere, che peraltro vedo comparire nella proposta in maniera soltanto parziale, che è quello della sussidiarietà. Io mi rendo conto che il termine sussidiarietà oggi in parte spaventi, dopo un utilizzo, vorrei dire anche un abuso, che ne è stato fatto in particolare nell'ultimo periodo per andare a nascondere i tagli progressivi che venivano fatti. Però io credo che se si vuole ragionare su una welfare che parte dal territorio, che è effettivamente decentrato e che responsabilizza le comunità locali, questo è stato il ragionamento chiarissimo che anche questa mattina è emerso, noi non possiamo pensare di fare tutto ciò senza andare a sviluppare forme integrate, intelligenti, di nuova sussidiarietà. Però qui alcune premesse da parte del nostro mondo, cioè dell'organizzazione di terzo settore. La prima: la sussidiarietà non nasce nella prospettiva del restringimento dello spazio pubblico, al contrario. Più sussidiarietà vuol dire più pubblico, il che non vuol dire pubblico statale, lo sappiamo tutti perfettamente, ma vuol dire avere più soggetti, anche privati, che si assumono responsabilità e che cercano di ampliare lo spazio della partecipazione pubblica. Questo è il primo elemento chiave, quindi non sussidiarietà come ciascuno si arrangi e poi noi diamo a tutto questo un riconoscimento e una copertura. Non è questo, e ci deve essere un progetto condiviso rispetto al modello che si va a costruire, anche con appunto l'apporto di soggetti che di per se stesso appunto non sono pubblici, ma hanno e per loro stessa decisione assunto una funzione pubblica. E ancora, io credo che dobbiamo dire che sussidiarietà non è e non potrà essere mai scaricabarile. Noi abbiamo assistito in questi anni, ed è una situazione avvilente che peraltro sta creando dei danni, degli sconquassi all'interno del mondo del terzo settore, che molti di voi probabilmente hanno già visto, giganteschi. Ebbene, noi non possiamo continuare a fare attività che non ha nulla a che vedere con la sussidiarietà, ma è semplicemente supplenza. E in taluni casi nemmeno questo, e il cercare di tirare a campare a fronte di responsabilità che ci vengono date e di risorse che non arrivano, o di utilizzo delle nostre organizzazioni come meri esecutori di politiche da altri determinate, senza minimamente preoccuparsi di qual è la nostra capacità di pianificazione, il nostro contributo nell'andare a costruire reti di socialità nel territorio, ad implementare le proposte appunto con quello che è il know-how delle nostre organizzazioni sociali. E guardate, questa non è cosa di poco conto. Perché andare a immaginare un modello nel quale si sostituiscono i servizi pubblico statali o delle istituzioni locali con organizzazioni che via via appunto vengono snaturate, che perdono appunto questa loro connotazione territoriale, rischia di essere un modo per andare a impoverire il territorio, non ad arricchirlo come dovrebbe fare la sussidiarietà. Oltre al fatto che, ribadisco, svilisce le stesse organizzazioni, le depaupera e via via fa sì anche che in molti casi non siano più in grado di svolgere la loro funzione di advocacy, che naturalmente è importante almeno quanto quella di gestione dei servizi. E qui appunto è cosa che mi pare che sia importante sottolineare, forse vi chiederei sotto questo profilo anche di enfatizzarlo ulteriormente, perché so quanto nel concreto voi abbiate accompagnati questi processi in questi anni. Naturalmente costruire appunto un processo di solidarietà vuol dire anche chiarire le responsabilità che stanno in capo alle istituzioni non possono essere scaricate sui soggetti del terzo settore, comunque sugli esecutori. Questo è un punto che vogliamo riaffermare, sembrerà quasi banale e scontato, ma perché nella realtà dei fatti ci siamo accorti a più riprese, anche recentemente, che vi sono tentativi in corso da parte del governo e anche di molti enti locali di arrivare anche a questa forma di decentramento che non è corretta e che non è utile. Il pubblico si assuma sempre, il pubblico inteso come istituzioni, le sue responsabilità e vada a determinare appunto costantemente quelli che sono i suoi obblighi, i suoi impegni nei confronti dei cittadini. Una seconda questione, noi dobbiamo, io credo, tutti quanti insieme contrastare la marginalizzazione delle politiche sociali che è cresciuta nei decenni passati, in parte dovuta alle inefficienze, in parte dovuta a potenti campagne volte a sottolineare queste inefficienze e a mettere sotto cattiva luce il mondo del welfare. Questo non lo dico per cercare di sminuire quelle che sono le nostre problematiche. Voi stessi siete stati molto duri nel cappello rispetto all'attuale modello di welfare, ma dobbiamo anche essere ben coscienti di qual è la situazione. Cioè, c'è chi lavora costantemente contro e che cerca di distruggere tutto questo. Ora, vogliamo ad esempio parlare del lavoro nel mondo del sociale? Io sono anche presidente di un'organizzazione di lavoratori. Vogliamo dire che cosa è avvenuto negli ultimi 20 anni nel nostro paese? Quanto sia stato richiesto, nella concreta realtà, esigito una crescita di professionalità e di qualità da parte del lavoro sociale? Pensiamo ai titoli di studio, pensiamo all'impegno appunto nell'elaborazione progettuale, nella anche creazione di reti che è stato chiesto ai singoli e alle organizzazioni sociali che operano appunto nel mercato sociale. Ebbene, a fronte di questo c'è stato un calo di riconoscimento e di tutele. Vogliamo guardare oggi come i lavoratori nel sociale sono mediamente trattati. Persone che in molti casi oggi devono avere titoli di studio, di laurea, e che poi appunto non riescono minimamente a vedere riconosciuta la loro professionalità, ad avere garanzie rispetto al loro lavoro, rispetto a quella che è la loro progettualità di vita. Questo è un problema serissimo se vogliamo che il sociale abbia complessivamente dignità. Se continuiamo ad andare su questa strada, e credo che la vostra proposta sul contratto collettivo, io non so se sia questa la risposta più appropriata da questo punto di vista, potremmo aprire un dibattito, ma certamente il tema dei lavoratori nel sociale, di come questi vengono riconosciuti, questo è un tema cruciale che io credo vada posto al centro dell'attenzione anche nel prossimo futuro. In terzo luogo, ma mi limito appunto a questo, noi dobbiamo ricordare, diceva anche qui Errani verso la conclusione, che il welfare è un elemento di sviluppo, è un promotore di sviluppo. Noi abbiamo in questi anni molte volte condannato appunto il nostro modello esclusivamente di tipo risarcitorio, prevalentemente risarcitorio anche attraverso elargizioni monetarie. Qui giustamente voi chiedete una forte trasformazione invece nell'ottica dei servizi. Benissimo, ci ritroviamo pienamente. Questo peraltro può servire anche per dare una serie di risposte alle cose che dicevo prima. Ma attenzione, credo anche che ci sia necessità di un passaggio strategico, culturale, che ancora noi siamo ben lungi dal compiere, cioè quello di andare ad investire sulla prevenzione e non soltanto sulla cura. Ecco, io credo che su questo anche qui bisognerebbe che inserissimo qualche attenzione. E lo dico da portavoce nel fondo del terzo settore, perché il terzo settore, ve lo garantisco, è molto più bravo nel fare questo mestiere, cioè nell'attivare prevenzione a livello anche comunitario con una forte partecipazione dei cittadini, piuttosto che nell'andare a costruire servizi e dare risposte concrete assistenziali. Va bene, anche quello lo facciamo, ma nella ottica della prevenzione noi possiamo agire in maniera molto più efficace e molto più forte. E attenzione, anche qui, parlare di prevenzione vuol dire andare a ragionare su risparmi economici. Vuol dire andare a ragionare su una prospettiva davvero, non nella logica della retorica che abbiamo ascoltato tante volte, di vita buona delle persone. Vuol dire responsabilizzare i singoli e le comunità rispetto al proprio futuro. Vuol dire andare ad attivare tutti i soggetti sociali presenti in un territorio. Ecco, queste sono le cose che ci interessano. E quindi dobbiamo anche noi, io capisco che naturalmente siamo portati a guardare all'emergenza negli ambiti dove questa si manifesta in maniera più drammatica, quindi gli ambiti socioassistenziali e sanitari, ma anche noi dobbiamo iniziare a pensare al welfare in maniera un pochettino più ampia e pensare che senza politiche generali relative appunto alla vita buona, che aiutino i cittadini a vivere meglio e a non cadere nelle situazioni più drammatiche per cui hanno bisogno di assistenza, noi non riusciremo ad affrontare le sfide del futuro. Il nostro Paese su questo, peraltro, è fanalino di coda in Europa. È fanalino di coda. Non abbiamo, se pensiamo alle politiche giovanili, voi qui alcune cose le scrivete, ma penso anche rispetto alle politiche di prevenzione rispetto alla salute o cose di questo tipo, siamo lontanissimi dagli standard europei. Infine, un'ultima battuta, anche perché come è già stato citato, noi ci ritroviamo di fronte ad una delega per la riforma assistenziale che andrà in discussione nelle prossime settimane. Non abbiamo molto tempo, la tagliola appunto scatta a breve e sappiamo perfettamente che c'è una grande ambiguità nel processo che viene portato avanti, cioè si affermano alcune cose, alcuni principi, ma poi si mette appunto sull'altro piatto il taglio dei 20 miliardi. Ebbene, stiamo attenti anche qui affinché comunque non soltanto non passino i tagli, giustissimo, noi ci associamo alla battaglia che diceva il Presidente Errani, noi siamo pronti alla mobilitazione su questo, senza se e senza ma al contempo attenti anche che non passino le parole d'ordine contenute nella delega. Quando si parla di necessità di andare a limitare le prestazioni sociali agli autenticamente bisognosi, e quando ancora, vedete quello che dicevo prima sullo scaricabarile nei nostri confronti, si dice che questi devono essere selezionati dagli enti caritatevoli Capite che di passi indietro nella storia del welfare italiano se ne fanno tanti, tutti insieme. Tutti insieme. Allora credo, e chiudo, che il nostro lavoro debba essere contestualmente quello della proposta politica, e vi ringraziamo per questo, e siamo pronti naturalmente a collaborare fino in fondo affinché il vostro progetto possa avere una possibilità di essere ascoltato, non sappiamo da chi, ma che possa essere ascoltato, ma contestualmente, amici, e qui il ruolo vostro è straordinariamente importante, noi abbiamo bisogno di un'uguale battaglia di tipo culturale, perché se noi non ci crediamo fermamente, i nostri concittadini non sono convinti di questa strategia, a partire dalle stesse organizzazioni del terzo settore, lo voglio dire con estrema franchezza, io non credo che noi riusciremo a vincere questa battaglia. E ribadisco quello che ho detto in avvio, se non vincessimo questa, noi perderemmo una delle basi su cui si fonda la nostra cittadinanza. Grazie.